Diamo la linea alla Sala A, dove ci attende in diretta Laura Palmieri per lo spettacolo dal vivo Prima Guerra 14-18.
E buonasera dalla Sala di Via Asiago. Prendiamo la linea da Francesco Antonioni da Radio 3 Suite per questa nostra serata teatrale qui in diretta dalla Sala, una diretta che, ricordo, i nostri ascoltatori possono seguire, potrà essere seguita sia in audio che in video sul sito di Radio 3. Questa sera lo spettacolo che vi proponiamo, lo spettacolo teatrale che vi proponiamo, è la prima tappa di un progetto sulla Grande Guerra, di cui autore è Mario Perrotta, autore e anche attore. Lo spettacolo che questa sera ascolteremo si intitola Prima Guerra 14-18 e poi domenica 24 maggio alle 20:30 manderemo in onda invece la seconda tappa di questo progetto dal titolo Milite Ignoto 15-18, proprio in occasione del centenario dell'entrata in guerra dell'Italia. Dunque due spettacoli per due fronti, e quello di questa sera è un fronte, il fronte di una guerra rimossa, sicuramente poco conosciuta, che ha coinvolto però più di 100.000 trentini e giuliani, austriaci, cittadini austriaci di lingua italiana, che nell'agosto del 1914 vanno a combattere per l'impero austro-ungarico di cui sono ancora sudditi. Saranno 25.000, non so se dico una cosa esatta, adesso me lo dirà l'ospite che ho qui accanto a me, che tra poco presenterò, sono i caduti austriaci di Trento e Trieste. Insomma, una guerra dimenticata che sembra anche un po' essere stata censurata in questo centenario della Prima Guerra Mondiale. Io ho qui accanto a me uno storico importante, che ringrazio moltissimo di essere con noi questa sera, Giovanni Sabatucci, uno dei massimi storici del fascismo, allievo di Renzo De Felice, collaboratore di Rai Storia, molti dei nostri ascoltatori appunto lo possono seguire in televisione. E dunque grazie ancora professore di essere qui con noi. Per introdurci un po', ecco, a questo periodo storico che si colloca un anno prima dell'entrata in guerra dell'Italia, e dunque che cosa accadeva, ecco, in questo 1914 a questi cittadini austriaci di lingua italiana?
Cominciamo col dire che nell'estate del 1914 si mette in moto una sorta di meccanismo infernale. Si parte, come tutti sappiamo, dall'attentato di Sarajevo, poi un mese dopo l'ultimatum dell'Austria-Ungheria alla Serbia, e questo innesco fa scattare un meccanismo di alleanze che legavano tutte le principali potenze europee, le quali si ritrovano dopo poche settimane in guerra, in una guerra di dimensioni che non si erano mai viste sino allora. Una guerra che poi si rivelerà catastrofica, distruttiva, non solo per gli sconfitti ma anche per i vincitori. Ecco, in questa, quando la guerra scoppia, l'Italia ne resta fuori. L'Italia è legata al momento dello scoppio della guerra a un'alleanza, la triplice alleanza, con i cosiddetti imperi centrali di Germania e di Austria-Ungheria. Ma questa alleanza è un'alleanza difensiva, scatta solo in automatico se uno dei contraenti viene aggredito. Non era questo il caso, l'impero austro-ungarico non era stato aggredito, non si era consultato con l'Italia sulle contromisure da prendere o comunque sulle iniziative da prendere, e l'Italia quindi può legittimamente dichiarare la sua neutralità. La storia potrebbe finire qui, diciamo, logicamente parlando, ma non è così, perché poi in Italia si mettono in moto una serie di spinte, una serie di movimenti che premono invece per l'entrata in guerra dell'Italia, ma non con i vecchi alleati, ma con fronte opposto, Francia, Gran Bretagna e Russia, l'intesa appunto.
Infatti erano gli anni di Giolitti, no? Proprio Giolitti
sì,
era...
Giolitti non era al governo in quel momento, però era ancora il dominus, sì, diciamo, della politica italiana per molti aspetti.
Ecco, però appunto questi cittadini austriaci, perché poi erano austriaci a tutti gli effetti, dove solo una piccola minoranza, diciamo, combatteva già allora in quel 1914, c'era per esempio Cesare Battisti che da Trento scappò, sì, per andare in Italia e per sostenere, ecco, il movimento, sì, irredentista. Ecco, come entra Ecco, questo movimento che poi sarà molto più importante nel corso della Prima Guerra Mondiale per l'Italia in questo momento storico.
Ma il movimento irredentista significa che si riferisce alle terre irredente, ovvero non redente, non liberate, non restituite alla madrepatria. Questo era il linguaggio ottocentesco, un po' romantico, un po' religioso, tipico, no? Di una certa cultura risorgimentale. Ecco, il movimento irredentista si basava sul presupposto che sotto l'impero austroungarico c'erano delle terre in cui si parlava la lingua italiana e tanto bastava a considerare le terre italiane a tutti gli effetti, e si immaginava uno schema per cui queste popolazioni non aspettassero altro che di essere liberati. Ora, questo valeva per alcune minoranze, sia nel Trentino soprattutto, dove c'era una popolazione in maggioranza contadina, sia per invece Trieste e la Venezia Giulia, dove c'era una presenza italiana soprattutto nelle città invece. Ma il movimento irredentista rappresentava tutto sommato delle minoranze, come peraltro è anche naturale, succede sempre così, anche il Risorgimento, anche le lotte del Risorgimento furono combattute da minoranze di giovani, di intellettuali. Questo valeva anche per il movimento irredentista. Il grosso della popolazione forse non si poneva neanche molto il problema. Quando si parla dei tanti, 60.000 circa, che andarono a combattere nelle file dell'impero, nell'esercito austro-ungarico.
In Galizia, no? In Russia.
In Galizia e in Russia li mandavano da quella parte del fronte, ovviamente, soprattutto poi quando l'Italia entra in guerra, perché non dovessero scontrarsi con gli italiani, venivano considerati da questo punto di vista poco affidabili. Però, essendo soprattutto i trentini leali sudditi per lo più dell'impero austro-ungarico, anche se non sempre soddisfatti, spesso protestavano, ma erano soprattutto, tra l'altro, politicamente schierati col movimento cattolico. Il loro leader era Alcide De Gasperi, futuro presidente del Consiglio italiano, e non erano, per quel che possiamo misurare queste cose, non erano tutti anelanti al ricongiungimento alla madrepatria. Erano sudditi di uno Stato e, come purtroppo succedeva, quando scoppiava una guerra venivano richiamati come tutti gli altri. Per loro, appunto, la sorte fu piuttosto amara, perché erano intanto sospettati, poi mandati a combattere il più lontano possibile dalle loro terre. La mortalità fu piuttosto elevata, e sia fra quelli che morirono in combattimento, sia fra quelli, ed erano parecchi, che finirono prigionieri in Oriente, cioè in Russia,
certo,
perché era la Russia il nemico
veri e propri campi di concentramento.
Beh, certo.
No, sicuramente, ecco, è un pezzo della nostra storia, poi anche italiana, perché poi insomma tutti questi austriaci, appunto, di lingua italiana, poi diventeranno italiani, che sono
e saranno le ali sudditi dei vari della monarchia e poi della Repubblica italiana.
Questo momento, però, nel 1914, ancora prima, appunto, che l'Italia entri in guerra, si trovano proprio veramente schiacciati tra questi due fronti. Lei parlava prima di contadini, ecco, tantissimi erano partiti per la guerra, un po' così, probabilmente.
Sì, come ignari, anche tanti italiani. E si trovano, appunto, in una situazione difficile, ma non solo, ma sono anche un po', come dire, emarginati, dimenticati anche dalla ricostruzione storica, dalla memoria, perché costituiscono un elemento anomalo. L'Austria contro l'Italia, l'Italia contro l'Austria e questi italiani che però combattono a fianco dell'Austria, né possono fare altrimenti, perché, attenzione, disertare era una cosa piuttosto pericolosa. Certo. Quando si parla dei piccoli numeri di quelli che ripararono in Italia, noi abbiamo l'esempio di Cesare Battisti e gli altri famosi, Fabio Filzi, Damiano Chiesa, eccetera. Se scoperti a combattere nelle file italiane, venivano semplicemente fucilati o impiccati, come nel caso di Cesare Battisti.
Sicuramente uno dei motivi, appunto, per cui è un po' rimosso questo momento storico, però, ecco, insomma, continuano invece ad esserci un po' di polemiche su questa rimozione anche in occasione di questo centenario.
Ma devo dire che un anniversario non è il momento forse più adatto per tirare fuori certe storie speciali e anche a volte imbarazzanti, come oggettivamente è questa. Devo anche dire però che da parecchi anni gli storici se ne occupano di queste cose, insomma sono libri usciti anche di recente in cui la questione dei trentini, soprattutto dei trentini e dei giuliani che combattono con l'impero austro-ungarico, che muoiono, sono fatti prigionieri per quella guerra, beh, è una questione che è stata, diciamo, affrontata. Certo, in una ricorrenza centenaria magari questo è un aspetto che viene lasciato
sparisce,
un po' in secondo piano.
Un pochino. Un'ultimissima cosa prima di lasciarla e poi di chiamare qui sul palcoscenico della Sala i nostri attori, i nostri artisti. Sempre riguardante un po' l'irredentismo, lei mi raccontava che è stata proprio la sua tesi di laurea quella.
Ebbene sì, ecco, tanti anni fa.
Ha scritto anche un libro proprio, insomma, su questo argomento.
Ha scritto un saggio.
Il nazionalismo, ecco, la questione degli italiani d'Austria si presta, insomma, si è prestata poi un po' a una strumentalizzazione politica che poi è sfociata nei movimenti nazionalisti, anche fascisti, D'Annunzio.
Sì, anche prima del fascismo. Ora il nazionalismo è una realtà difficile, complessa, perché noi siamo portati ad associare questa parola a qualcosa di negativo, a un legame con la propria nazione che sia esclusivo e magari anche aggressivo. Questo per noi significa nazionalismo, però non dimentichiamo che l'idea di nazione, l'idea nazionale, basata sul presupposto spesso non corrispondente alla realtà, che i popoli fossero divisi per nazioni e che ognuno dovesse avere il proprio territorio, quest'idea è un'idea forza, diciamo così, della cultura italiana e soprattutto della cultura risorgimentale. L'Italia è diventata una nazione, appunto, in base a un'applicazione di un principio di nazionalità, per cui appunto i simili devono stare con i propri simili. Questa era l'idea originaria, che ha prodotto e produce ancora molte conseguenze nefaste, lo vediamo appunto in Europa orientale ancora oggi, l'abbiamo visto ai tempi delle guerre jugoslave, ma è anche, questo pure va detto, uno dei principi cardine su cui si sono basate le sistemazioni politiche, le lotte politiche per almeno due secoli di storia e forse più.
Bene, io ringrazio moltissimo il professor Giovanni Sabatucci per questa introduzione.
Grazie.
La lasciamo riprendere il suo posto, grazie per essere stato con noi e per averci introdotto così bene a questo periodo, prego può, grazie ancora, a questo periodo storico, dicevamo, un po' poco conosciuto, un po' anche rimosso, di cui adesso Mario Perrotta ci racconterà con un linguaggio teatrale. E dunque io chiamo intanto sul palcoscenico qui della Sala A gli artisti, i protagonisti di questa serata dello spettacolo Prima Guerra 14-18. E dunque Mario Perrotta, Paola Roscioli, gli attori di questo spettacolo, Mario Arcari e Enrico Mantovani, i musicisti di questo spettacolo, Mario Arcari al clarinetto, alla batteria, Enrico Mantovani alle chitarre. Lo spettacolo è scritto, diretto da Mario Perrotta con i contributi del Museo Storico Italiano della Guerra di Rovereto, la Fondazione del Museo Storico del Trentino, la Fondazione Archivio Diaristico Nazionale di Pieve Santo Stefano. La produzione è una produzione per Mar insieme alla Piccionaia. E allora io vi lascio all'ascolto di Prima Guerra 14-18. Grazie.
C'è una donnetta che semina e tace, volta la carta, si vede la pace tra i campi e le valli, volta la carta, si vedono i calli della nonnina che macina grano e produce farina gialla, farina di storo, volta la carta, si vede il lavoro dei contadini, volta la carta, ci sono i bambini, Bambini che corrono, faccia nel sole, volta la carta. Papà non vuole. Papà non vuole. La cinghia batte, volta la carta. La mucca fa il latte. Latte cagliato per fare formaggio, volta la carta. Ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio a far questa vita. Spezza le braccia, spezza le dita. Le dita sono forti, si stringono i denti, volta la carta, che si era contenti. In fondo era bello zappare la terra. Volta la carta, che viene la guerra.
Era 28 di giugno, Dio mamma che quel Cristo de studente, boom, e ci spara la ciduca, ci spara, oh, 28 di giugno del 14, 1914, scusate, Gavrilo si chiamava, Gavrilo, all'arciduca Gavrilo, oh, ma non si spara all'arciduca Strungarico, non si, Gavrilo, spara a un altero, spara uno a caso, ma non l'arciduca, spara a tuo fratello, ho detto così, vero?
vero, spara a tuo fratello, hai detto? Mate risate.
Oh, comunque, bam, e ci spara l'arciduca, ci spara. E poi godo smentegà, Maria, persegui te che mi ripasso.
Cosa vuoi che si sappiano gli altri dell'arciduca e anche della moglie? Perché il Gavrilo, il Gaspar anche la moglie. Per noi altri è notizia di giornale, è cosa che dopo che letta, puff, si sperde nell'aria, si sperde. Noi altri abbiamo da lavorare di giorno e ballare la sera, che a me mi ha regalato il grammofono, parenti d'Argentina, che se ne aveva parecchi da quelle parti. Il grammofono, che cosa più bella al mondo non c'è. E quando che viene sera, si balla coi dischi che mi ha regalato, sempre parenti d'Argentina. Che se ne aveva tanti, che era continuo partire e tornare.
Maria!
Cosa vuoi che si sappia noi altri dell'arciduca e anche della moglie? Per noi altri è notizia di giornale. Io di anni 18 e il Tony di anni 19 abbiamo da lavorare di giorno e ballare la sera. E se il Gavrilo ci ha sparato l'arciduca, si vede che se lo meritava, vero Tony? Matte risate,
vero, Dio mamma, vero. Oh! Si balla la sera con ste musiche americane che un parente emigrato in Chicago gaspedì a quei di Argentina, che essi loro poi l'hanno imbarcata, che sulla nave noi altri le ricevessimo, che infatti ricevute le abbiamo, che
Perseguo!
No, che mi ricordo, che dice che sta musica si chiama jazz.
Che a ballarlo provi in un canto,
Maria! Oh, insomma, noi si ballava di spensieratezza, che tutto intorno invece tutto un ciarlare di guerra, ciacole, fino che era 31 di luglio, la notte, Madonna Santissima, un scompiglio, oh! Gente che salta fuori dal letto, riversa per strada, che legge cartelli affissi durante la notte, cartelli che dicono così:
la guerra è iniziata di contro la Serbia, sorgete i trentini, sorgete pugnate, la patria vi chiama al giorno fatale.
Nel massimo tempo di 24 ore, chiunque di sesso maschile che abbia compiuto i 21 o massimo i 42...
s'allerti di corsa, si rechi al suo quadro, dov'è che ha prestato servizio, non pensi, non chieda, in braccio il fucile, all'ordine del superiore, sia pronto in un giorno a partire.
Nel massimo tempo di 24 ore, chiunque di sesso maschile che abbia compiuto i 21 o massimo i 42, s'allerti di corsa, si rechi al suo quadro, dov'è che ha prestato servizio, non pensi, non chieda, in braccio il fucile, all'ordine del superiore, sia pronto in un giorno a partire. Oh, Madonna, le mate risate!
Vero. Mate risate! Hey. Mate risate, così fa ridere, che tutto intorno invece è una tristizia. Ogni famiglia, ogni c'era toccata una partenza, eh? Chi un figlio, chi un fratello, un marito. 40.000, vero Tony?
Vero.
40.000 hanno detto che subito ne partirono, da ogni famiglia, ogni. Le nostre no, però, Che il Tony c'ha i 19, suo padre 45, i miei fratelli piccoli, che neanche a parlarne. Mio padre 43, appena compiuti, che quella notte del 31 balliamo ancora di più. L'abbiamo scampata di lusso, l'abbiamo. Ecco perché si rideva. Sommessi, ma si rideva così. Anche perché tutti dicevano che era roba da poco, to. In settimana massimo si torna.
15 giorni, Maria.
Roba da poco, settimana. To, 10 giorni massimo e si torna.
15, Maria, 15. Dica le cose giuste, la gente altrimenti non si fida più. 15 erano, 15 giorni.
Mi ricordo 7.
Ma cosa 7 che tiro fa tempo a arrivarghi a sta Serbia che zate tocca di tornare in Drio? 15 giorni, Maria, 15 tutti dicevano, e anche se vanno via in 24 ore, sono quasi spensierà, che cosa vuoi che siano 15 giorni. E poi, proprio a me altero dovrebbe toccarmi, me scondo drento un canton e li aspetto sti 15 giorni, e poi redro front. Così partivano, in molti, quel giorno del primo di agosto, anche perché poi si pensava, cos'è sta Serbia? Un sputo, cos'è? Che vuoi che faccia la Serbia picinin picinina contro al grande imperio austro-ungarico? Oh Serbia, e ringrazia il signor che non viene dentro anche la Germania e l'Italia, che altrimenti te descancellano dalla geografia, Serbia, le madri,
neanche a nominarla, che l'1 d'agosto viene dentro anche la Germania. Serbia, tentati che te copa.
Ma cosa fa la Germania? Dichiara guerra alla Russia. Germania, dico, te timate, la Russia, le grande, non è mica la Serbia, ma poi dico, cosa c'entra la Russia? Se sta Gavrilo, Gavrilo il serbo, quello non sa neanche dove che la sta di casa la Russia.
Niente, testa dura dei tedeschi, ce la su con la Russia, pace. Pace un cor, anche l'Italia fa una dichiarazione, boia l'Italia. Falsa allarme, l'Italia l'1 d'agosto dichiara la propria neutralità.
Che scagazzo.
Il 2 di agosto si rifiata che non succede niente, allora noi un po' di risate, nomate per carità, un po' che si ride, un po' che si balla, che già 2 dì sono andati e tra poco ritorna tutti alle case e le famiglie.
Le case, ma cosa fai? Ma ha perso la crapa completamente, Maria.
Chi?
La Germania.
Cosa fa?
3 di agosto mi dichiara guerra alla Francia, no? Dico, non era sufficienza la Russia, no? Germania, anche la Francia, guarda. Che se ti vai avanti di sta maniera, noi qui pure esate, altro che poco, e puballar.
No, puballar no, che a me mi piace, c'ho il grammofono, che i parenti...
Maria!
Maria un con! Che non basta la Francia, la Germania invada anche il Belgio. Il Belgio non il Belgio, il Belgio sì il Belgio. Girano le bale a quelli d'Inghilterra, dichiarano guerra che il 4 di agosto ai tedeschi.
4 di agosto dunque, anche l'Inghilterra da dosso alla Germania. Ad oggi sono dentro Serbia, Russia, Francia, Inghilterra, Austro-Ungaria e tedesche. Passa neanche un dì che così, senza motivo apparente, resuscita dalle retrovie il Montenegro e dichiara battaglia all'Austria. Siamo al 5 di agosto. Il giorno d'appresso l'Austria risponde e sfida la Russia che ha toccato i fratelli tedeschi. Ah sì? Dice la Serbia, allora i fratelli tedeschi li sfido anche a me. Ed è ancora il 6 dell'agosto.
Il 7 riposo. L'8 Montenegro, che s'era desmentegà, manda dichiarazione di guerra anche alla Germania. Ed è il 9 d'agosto. Par che la cosa sia a posto, tanto che 10 e 11 tutti in paese si racconta di chi sta con questo, chi sta con quello, tanto per darsi una direzione. Che il 12 riattacca la banda, con la Francia che si dichiara all'Austria, l'Inghilterra gelosa, anch'essa nel giorno d'appresso si dichiara all'Austria. Ormai nessuno sta più dietro a niente. Francia, Russia e Inghilterra firmano il patto di triplice intesa. Entrano in campo Giappone, Belgio, Canada, Australia e Nuova Zelanda, a fianco della triplice che sembra destinata alla vittoria, quando da Oriente l'impero ottomano si affranca agli imperi centrali. Parità.
Parità che non vuol dire pareggio e tutti a cacchio, ormai si combatte da tutte le parti. Dalle isole Falkland alla Galizia, sul fronte de Francia e del Belgio, sul mare del Nord e i Carpassi, in Egitto, Mesopotamia, Albania, Armenia, sulle coste cilene, sui Dardanelli, dappertutto un sconquasso tranne che qua, vero? Qua non si combatte, no, qua arriva solo le notizie dei giornali e si legge, si chiacchiera, qualche risata, poche, vero Maria, poche? Sì, certo, ogni tanto qualcun se dispera, che giunge notizia de morte dal fronte de un parente, un amico. Il professor medico dottor del paese passa il tempo a metter freccette sulla cartina geografica esposta lì in la piazza. E noi tutti i giorni si passa a guardar, dico, a vedere se si capisce qualche cosa, ma niente, tutto un gromiglio di nomi, paesi, frecce di tanti colori che non si capisce chi si batte con chi. L'unica cosa che si capisce
e sto buso grigio dove non c'è freccette o nomi o altro, pulito, pulito, tutto pulito sto buso, mi lo guardo sempre sto buso pulito, che il medico dottor mi ha poi detto che sto buso è l'Italia, che noi Trentin ci stiamo attaccati all'Italia, ma questo lo so anche da per me, che prima della guerra amici andavo ogni tanto al mercato delle bestie, ehi, sono arrivato una volta financo a Verona, una volta. Comunque, anche noi siamo dentro al buso, che anche noi siamo tutti puliti, non frecciano nomi, non niente. Bella Verona. Beh, sì, anche Trento per carità, ma Verona. Comunque, persegui te Maria.
Comunque, sono belli che andai 15 giorni, 20, 30 e anche i mesi. E qui la guerra lontana continua. Che anche se siamo tutti puliti, però... comincia a sentirsi il destrani, la nostalgia, dico, dei tempi di pace. Mino con neanche più voglia di ballare. Metto il disco, sì, quello lo metto, ma lascio che giri e lo varto, così, strasognà. E dice il professor dottore che non s'era mai vista una guerra così, dice che è mondiale. E dice che siamo fortunati ad avere compagni anche ai Turk, che sono un impero più grande del nostro. Cosa vuoi che sappiami dei Turk? Mino che ho visto mai neanche un vero tedesco, figurati un turco. Mi importa, sai, me di turco. Dice che siamo fortunati, che l'Italia è neutrale, che così noi si resta puliti per sempre, senza freccette, l'intel mes del bus, net. Ma poi dico, anche se viene dentro l'Italia, noi altri siamo italiani.
Maria.
Bon, siamo austro-ungari che parlano italiano. Anche i tedeschi ne chiamano italiani. Io non so neanche una parola di tedesco, non so. E ti?
Cosa?
Ti. Te sa una sola parola di tedesco, ti?
Mi?
Sì.
No. Oddio, ma mamma Maria, ancora che mi fai ridere tu. Mi
vero,
fai...
Tony, mate risate.
Vero, mate. Vero, mi fai ridere, mi fai. E per questo, Maria, che mi te vuoi bene.
Era 19 di maggio. Erano settimane che si facevano parole che l'Italia voleva sciogliere il patto a tradimento dell'Austria. Qui si facevano parole ma non si credeva vero. Che l'Italia è vicina di casa e siamo tutti nel buso pulito, noi e loro. E sicuro che nessuno vuole uscire da sto buso, neanche l'Italia. Era 19 di maggio del 1915. Era 19 di maggio. Erano settimane che si facevano parole tra me e il Tony de maridarsi. Si facevano parole ma non si credeva vero che finché la guerra non la sarà finita non è aria di maridarsi. Sperem, dicevo tra me, che la finissa presto, che il Tony c'ha i suoi 20 anni, se passa un altro anno me lo chiamano alla guerra. Era 19 maggio 1915 che sul giornale esce descritto: Sua Maestà Imperiale si è degnata di ordinare l'estensione del richiamo militare per tutti gli uomini che i ga dai 18 ai 50, consegna immediata al comando. Mio padre 44, il Tony 20, suo padre 46. Tony, come faremo?
Non sta a preoccuparti, Maria, che per ora sono solo visite. Vedrai che la finisse prima. Era 20 di maggio. Erano giorni che si faceva parole che l'Italia entra in guerra anch'essa contro dell'Austria. Nel caso noi altri tutti siamo sbaraccati dai nostri paesi. Si faceva parole ma non si credeva vero che vediamo passare i treni che vienne da basso, dalla Val Cresta, pien de famiglie e valigie che non si crede vero. Era 20 di maggio. Era 21 di maggio che noi altri ancora se dorme tranquilli. Oggi alla seconda visita medica speravo in cuore di essere scartato. Mi non so neanche come è fatto un fucile. Ma dice che ci fanno l'addestramento e che magari la finisce prima. Ancora non si crede vero che l'Italia entra in guerra di contro, che tutti siamo speranzosi di restare in tel buso, pulito. Medico dottore, non avevi altre freccette pronte, vero? Resterà pulito il buso, vero dottor? Maria, va a dormire, va. Tranquilla che il professor Non ho capito parole brutte.
Neanche belle, però.
Non ho capito niente, Maria. Dormi. Che domani è il 22 e mi non go visite. Domani balliamo, Maria. Era 23 di maggio, giorno che dovevo ballare con la Maria, che sul giornale del pomeriggio c'era descritto col senso del più profondo ribrezzo diamo a tutti i popoli ancora neutral di questo pianeta l'annuncio liberatore della morte dell'alleata nostra Italia che dopo lunghe e maligne sofferenze alle 3:30 pomeridiane munita dei conforti della triplice intesa in seguito a rottura della parola data per incurabile cupidigia territoriale dopo 33 anni di vita passò al campo nemico. Firmati la madre cessata triplice alleanza, i fratelli impero austro-ungarico impero germanico, la sorella adottiva Turchia.
Era 24 di maggio. L'Italia entra in guerra. Il 25 di maggio di notte smussano forte la porta, buttano giù tutti dai letti, dicono che tempo 24 ore, tutti pronti a partire, che si sfola. Agnès, chi te l'ha detto? Don Luigi, Maria, è lì che va su e giù per tutto il paese a ribaltar la gente dai letto. Madonna, mamma mia, se sfola. Agnès, va a sfolare fino a quando? I gadito, devi preparare roba per 5D. 5D, roba per 5D. E poi, Agnès, fa presto, Maria. Oh, Madonna del Rosario, se sfola, roba per 5D che se sfola. Maria, Agnès, massimo 5 kg a persona. Come 5 kg, Maria? 5 kg a persona? Ma di che? Cosa che faccio? Mica con 5 kg cosa che metto dentro? I vestiti? Sì, i vestiti. Ma no, vestiti, ma no, roba da magnare, sì. E poi per 5 giorni, che cosa? Ciorada, cosa che avete messo dentro dei 5 kg? Un po' di tutto, Maria, sì, ma cosa? Vestiti, foto, magnare, iori. Oh, iori, Madonna, iori, che metto iori, sì, grazie, signorada, Maria, oh, santi apostoli di Metonia, la Virginia, la desperata, perché il fior che gado mesi pesa 5,5 kg, la ga paura che lo butta via, ma non tirmonate, me fai straparlar, Tonia, dica la Virginia che il suo fior è una persona, anzi, dica che la ga diritto a 5 kg in più, iori, migheno pochi de oggi, metto dentro anche le foto, sì, come la signorada, e poi un cambio di vestiti per 5 giorni sarà sufficiente. Massimo, oh Massimo, cos'hai gadito delle bestie?
Niente, Maria, non hai gadito niente, ma sono tutti lì a macellarle, in te la piazza, a fare il dì de mercato. Povere bestie, povere.
E il gat? Oh, Madonna, e dov'è che lo metto il gat? Ma non ci sta dentro di 5 kg? Oddio! Le pitote, le galline gnanca e le pentole, gli armadi, la biancheria che indaguarà l'orto. Tutti maledetti. Cosa mi infagami di 5 kg? Lo che sta dentro tutta la mia vita. Maledetti. I maledetti anche italiani. Se noi fosse venuti dentro la guerra, non si sfolavano, se. Maria. Sì, mamma. Da migliori presto, che mi vago al pegno. Al pegno, sì, forza, che tutte le altre sono drio a partire, che l'alba, forza. Tieni iori, mamma. Dica al papà di copar tutte le bestie, mamma. Anche il gat. Dica di sbregar tutte le piante dell'orto. Tieni anche le foto, mamma. Brusale. Non che sta niente in 5 kg. Ma santa fiola, sono solo 5 giorni, sì. Come 15 dì della guerra. Non che sta niente. Che sta niente? Il grammofono. Sì, il grammofono. Ecco i miei 5 kg. Il grammofono, i dischi, me voglio portare. Che mi senza la musica moro. Che mi go tutte le canzoni d'amore, quelle belle, appassionate, tutte me le porto tutte. E per prima quella mia è del Tony. Oh, Madonna, il Tony. Tony.
Tony.
Tony.
Tony,
Tony,
Tony, Tony, sveglia, che il paese sfola, sveglia, Tony, che noi altri se parte. No, papà, lascia star che dormo. Dai, Tony, che tocca nar al comando, aspetta, papà, dai, aspetta, lascia che sogno, che mi son qui con la Maria a far passeggio nei prati. Beh, Maria, sei bella, mico da partire, non te l'ho mai detto, Maria, ma... Adesso mi te dico tutte le cose belle che non t'ho mai detto. Toni, aspetta che la dica, papà, aspetta. Maria, Maria, sai quando che mi sono innamorata di te? Quando t'ho visto la spalla, Maria, un giorno che lavavi i panni, vere, la camicia le cascasò e mi ho visto sta pelle candida. Toni, guarda che tutti si raduna, è ora di partire, Toni. Na chiamà per conto del commissario governativo, bisogna che andiamo. Il commissario, Maria, ma cosa sa il commissario dei noi altri? Anche quando ridi, sai, anche quando ridi, mi innamoro ancora. Che bocca da riso, dica Maria. Mi oramai son levà che tocca partire, ma nessuno me potrà levarmi questo ultimo insonnio, Maria, fino a che non salgo sul treno, mi tengo io ci sarà. Ora esco da casa, Maria, e volto per la stazione dove che ghe il raduno per partire, ma non sbalanco neanche un occhio che ti sei qui, che me guardi con sti occhi neri, che paion velluti, Maria, e il mio amor cresce ogni talvolta che ti me guardi. Che occhi da morir che drento, Maria, sento. Sento tutte le voci qui torno, voci de sperà, de mame e fratelli che si salutano qui. Tutti gridano, chi per il fronte, chi per lo sfollamento, Maria, ma mi sento soltanto, ma non capisco molto perché capir. Capisco soltanto le parole che mi dici te, Maria, come quando che ci si trovava da soli in tel bosco. Con questa voce, Maria, puoi dire quel che tu vuoi, che io ascolto solo te e non sbalanco gli occhi neanche ora che sento la voce del tuo padre che parla col mio, che tocca partir al fronte, che ne manda alla guerra. Non sbalanco neanche per veder tutti donne, veci e bambini che vi caricano su quei altri treni, perché tu ora, Maria, non parli più, Maria, tu ora canti, che sai che questa è la cosa che più mi squassa il cor, Maria. Quando canti mi non so più dove che mi trovo, Maria, non so se questo è l'insonnio più bello della mia vita, Maria, non so se sto treno dove che ho montà porta al paradiso, perché così mi par, Maria, così, e noi sbalanco gli occhi, Maria. Noi sbalanco, se no se ti che me lo chiedi, noi sbalanco, Maria.
Sbalanca gli occhi, Toni, sbalanca, che parti. Toni, sbalanca gli occhi, che mi sto ridendo. Partami un'ultima volta, Toni.
Ecco, Maria, li sbalanco, ma pian piano, che ho paura de morir a vederte d'un botto, Maria. Però tu canta ancora, canta, Maria, che intanto mi apro gli occhi. Ecco, pian piano li sto aprendo, Maria, ma tu canta, canta e sorridi, Maria, canta.
Che farò lontan da te, pena dell'anima, senza voltarti, senza averti guardarti, anche lontano non vorrò dimenticarti, anche se è ormai impossibile il nostro amore, come levare via un profumo al fiore, come togliere al vento l'armonia, come negare che ti ha vita mia, come togliermi in petto questa passione e a veder che crudel destino ora ne viene, ma che l'ombra ora ci prenda più mi addolora, il mio cuore mi dice che non può seguirti ancora, e nemmeno questa angustia sopportare, come levare alle stelle via il bagliore, come impedir che corra il fiume al mare, come negare che soffri il petto mio, come levar dall'anima questa passione.
Senti, Senti come la canta la Maria, me descoverce il cor. Questa è la nostra canzone d'amore, che la me la canta quando che sem soli in del bosco. Delle volte la balliamo anche. Mi serro un'altra volta gli occhi, mi vuoi solo sentire, mi non vuoi guardarla partir sopra quell'altro treno. Canta Maria, canta ancora.
Come levare via il profumo al fiore, come togliere al vento l'armonia, fuori dalle braccia tue, sulle ginocchia mie, così levarmi in petto questa passione, fuori dalle braccia tue, sulle ginocchia mie, così levarmi in petto questa passione.
Cara Maria, mia cara donna, primo mese che è passato, finalmente trovo respiro per scriverti come posso, come me ricordo, che mi non me saria mai pensare che mi toccava descrivere ancora ante la mia vita. Ma spero non sarà longa sta scrittura, spero tornare a giorni che la guerra la finissa presto. Dunque, cara Maria, da quel dì che t'ho visto l'ultima volta, mi so sicuro che stai in ansia, e te scrivo per dirte di non preoccuparti, che non son solo, che c'ho il mio padre. E anche il tuo qui con me, dice i meglio informati, che siamo in 20.000 partiti dal Trentin, che qui ho già dei compagni tutti dei paesi attorno del nostro, tutti bacan, contadini, come che si dice per iscritto. Dice che non c'è più dei uomini da far soldati in tutto il Trentin, che i gas baraccato tutto e tutti, e ti, cuor del cuore, chissà in dove che sarai finita, ma presto se torna, Maria, presto. Quando che noi altri sei partiti ci hanno indotto prima a Trento. Bella Trento, bella mi è parsa quel dì più che Verona. Dicevo, ci hanno indotto prima a Trento, ove ci vestirono da soldà e ci fecero il primo addestramento, che ancora gli ufficiali gli parlavano italiano e i comandi che ne dava erano di nostra comprensione. Saluto, saluto con l'arma, riposo, marciare, saluto, riposo e via desta maniera. Diceva, i meglio informati, che qui si sta benon e che se non si parte da Trento non che sarà da tribolar. Sperem. Quattro dì appresso inamenati, quattro dì appresso ci indussero a Bolzano, che qui già la questione si faceva calda. Maria, anche se ti non sta a preoccuparti, ma l'addestramento era più lungo, che oltre saluto, saluto con l'arma, riposo, marcia, saluto, si comincia anche a sbarar. Delle sciopetade, Maria, e mica che ti spari per volontà tua propria, no, ti spari perché ti non può far altro, sì, perché gli ufficiali a Bolzano già sono mezzi tedeschi, gli parla che non si capisce niente e dice i meglio informati che quando che i ciga, no, quando che gridano vuol disbarar. Ma questi, Maria, i ciga sempre, gridano come dei matti e ti spari, i ciga ti spari che speri che a forza di sbarar se zittano in momento. Dio, mamma, comunque Maria, alla notte, quando che se finisce di sbarar, eravamo tutti accampati drento de una stalla, sopra i palierici a dormir, ma mi in quei giorni non avevo sonno, che i pensieri mi stordivano dal dolor, a pensarti te e la tua mamma e la mia anche, che chissà se vi siete incontrati in qualche canton. Non dormivo, Maria, e guardavo il mio padre e anche il tuo, che dopo tutto quel sbarar del giorno dormivano di sasso, dormivano, e mi discendevano lacrime. Mi discendevano qualche lacrima e quasi mi veniva da piangere. No, non glielo scrivo questo, non che posso dire le lacrime che ho pianto. Fago una figura come un bambino, ma mi non so un bambino, mi go da tirarghe sullo spirito, mica de sperarla, ma go fa de quelle lacrime. Guardavo sti due uomini veci, stravaccante la paglia, e piangevo, no? Non so perché, piangevo, no? Una tenerezza. Ma mino che posso scrivere questo, no? Mi son sposo promesso, devo darghe sicurezza alla mia donna. Dunque,
dormivan di sasso Maria come due angeli felici stralunati dopo tanto sbarar. Ecco, sì, questo che piacerà, stralunati dal tanto sbarar. Mi guardavo Maria, sentivo dolor, ma non go pianto, che tanto pensavo, vedrai, che in emena sbarar fino che noi altri non sem bon, altrimenti noi in emena al fronte. E sarà sufficiente che noi altri se sbaglia il tiro, pensavo, per restare a Bolzano fino che non la sarà finita. E il mattino seguente ci hanno ribaltato giù dai paglierici, ci hanno sempre gridando come alle bestie, che mica avevo già il fucile pronto a sbarar de sotto alle coverte, che invece ci portano tutti alla stazione. Mi ne butta sui carri merci che non se stava dentro che in piedi per quanti che ce n'era, e senza dire parola de dove e de come, serrano i usci dei vagon e se parte per altra destinazione. Maria, non puoi capire. Noi si credeva che un'ora per l'altra e si discende, ma invece in amenà per una settimana de fila drento quel carro. E ne passava l'acqua e il pan dai finestrini, ma senza aprire l'uscio. Un cald, Maria, un cald, mesi matti eravamo lì dentro. Le biastemmie che neanche sto a dir neanche. Il pulso, Maria, il pulso da star male che tutti si faceva drento una scodella che mi vergogno. No, no, glielo dico questo. È troppa vergogna, neanche le bestie. Mi vergogno anche da per me farle le proprie cose in piedi in mezzo a tutti che te guarda sperando che ti te sbrighi e la butti de corsa dal finestrin. E neanche che ti te finisci, che già tocca un altro. No, è troppo, no, non glielo dico, è troppo fragile la Maria. No, no, mi, non che dico niente di tutto sto fatto. Dunque, Maria, na menana settimana sul treno e se descendeva solo per i propri bisogni e lavarsi e poi ripartire. Ecco, così la funziona. E poi ripartire. Insomma, siamo passati mezza Europa, Maria. Ho visto le stazioni di tante città e mantenuto alla memoria anche i nomi. Innsbruck, Salzburg, Linz, Wels, Enns e Galizia. Galizia, per il vero, non è una città, Maria. È una parte dell'Austro-Ungaria dove che c'è il confine con la Russia. E dice i meglio informati che siamo a 20 chilometri dal fronte, che se restiamo qua, i russi, noi ga dei cannon così potenti da arrivarghi addosso a sta distanza. Dice che se siamo qua, siamo tranquilli. Sperem. Ora sono qui in questa Galizia dove che siamo accampati da una settimana e mi è venuto a scriverti questa lettera che finalmente con un po' di respiro per scrivertela e spero che te la ricevi, spero. Che non so neanche dove inviartela, non so. Ma in qualche posto ti arriverà sicuro, ti arriverà. Tuo affezionato devoto, il Tony.
Tony mio, dove sei? Non ricevere tu è uno strascio, è di mio padre e del tuo. Ti scrivo che da qualche parte ti arriverà sta lettera. Spero che ti arriverà. Mentre ti scrivo a te, Tony, il mio Tony, non mancherò nulla di quello che è successo. Che chissà poi se la leggerai sta lettera. Scrivo che così mi sfogo il male arrabbiato che c'ho dentro. Poche parole, Tony. Quando che siamo partiti, Tony, in quel trambusto di voci che chiedevano dove ci portano, in quel mormorar di alcuni che dicevano Vienna, altri Boemia, altri ancora Moravia, che c'era una disperazione totale, non capirci niente, quando che siamo partiti, Tony, la mamma e la mia e la tua, mi non so più dove che erano, che non certo con noi altri del paese, Tony. E mentre che il nostro treno si muove, che tutti sono con le teste fuori dai finestrini, anch'io tengo gli occhi strabussà per veder se le vedo. Niente, Tony, che adesso so che la sorella dell'Agnese scrive addirittura dall'Italia che l'han fermate tutte di ritorno dal pegno. I soldati italiani l'han fermate. I soldati italiani che già venivano dritti verso Trento. Sfollate, Tony. Sfollate in Italia al campo dei profughi a Milano. Non so neanche dov'è Milano e non chiedermi, Tony. Il viaggio ci ha visti ammassati nei carri delle bestie, Tony. Giorni e giorni. Che a veder donne e bambini dormir come sacchi, appesi l'un l'altro, mi go pianto per tutti quei giorni, ma poche parole, Tony. Non go timore a dir che go pianto. E a contarte di quanto l'uomo se fa bestia quando non si tratta d'uomo. I bambini per primi, poi le anziane, poi gli uomini vecchi, financo le giovani, Tony. Al terzo giorno rinchiusi là dentro. Hanno perso ogni decenza, per la paura, per la stanchezza e per il dolor, Tony. Come le bestie hanno fatto i loro bisogni in tel mes del carro, che solo il ricordo del pus e degli occhi di pianto di tutta quella gente mi torce il fiato e non dico altro, Tony, poche parole. Dicevano d'aver pazienza, dicevano, che quando si arriva ci mettono nelle case. A farla breve, Tony, siamo arrivati vicino Vienna.
a Mittendorf, in amenatre dentro delle baracche di legno. Un giorno, due, tre. Ma quant'è che dobbiamo restare qui? 10, forse 15 giorni, dicevano. Tu le vedessi, Toni, ste baracche. Sono tali e tante che Tino per vedere la fine. Una città di legno. Baracche in lagre, c'è descritto sull'entrata. Siamo mille e mille qui, Toni, ammassati a centinaia per ogni baracca. Se dorme, se mangia e se fa tutto come le bestie, senza un minimo di intimo, ma poche parole, Toni. I 15 giorni sono passati, manca i 20 e i 30, 2 mesi che si vive questa condizione. E speriamo la finissa presto. Ogni tanto si riceve qualche posta qui, qualche giornale italiano. Dice che non è più nessuno in Trentino, tutti la sbaracca, tutti. Case vuote, stalle vuote, campi vuoti. Basta che noi tocca le nostre case. Si riceve qualche posta, ma ancora niente di tuo, Toni. Dove sei? Io ho qui il mio grammofono, che è l'unica consolazione. Ogni tanto metto su una canzone per non pensare, per dimenticare. Ma non ho coraggio, Toni. Non ho coraggio a metter su le nostre canzoni, quelle che si ballava. Non ho coraggio e non sta a chiedermi. Poche parole, Toni, poche. Scrivimi soltanto e dimmi di te, Toni, Maria.
Cosa vuoi che te dico, Maria? Scriverti tocca scriverti. Anche se passati mesi non ho mai saputo né dove che sei né come che stai. Di certo sono io che spostati oggi, spostati domande, drio al battaglione, non me fago trovare dalle lettere tue. O forse son quei della censura che non le manda se ti scrivi cose che non si possono scrivere, no se. Comunque, tu invece, certo che le dicevi le mie, che tu non sei al fronte, Maria. Allora tocca scriverti, par contarte le cose che vedo, che sento qui su, Maria, in profondà nella neve, fino ai ginocchi. Del freddo e della fame non starò a dirti, Maria. Del tuo padre e del mio, mandati su un altro fronte che non ne so niente neanche, che non ti preoccupi, Maria. Ti dirò della guerra, ma non dei scioppi che tira i russi, che a quelli ormai ci siamo abituati, ne sveglia al mattin e ne dà la buonanotte la sera. Ti dirò della guerra dei pioci, par quei della censura, i pidocchi vuol dire.
Toni, ti spero sentire di te, mentre l'inverno ne magna e calcagni. Siamo senza vestiti da coprirsi e quei pochi che si ha sono invasi dai pidocchi. Abbiamo provato, Toni, a chiedere che ne manda su i nostri vestiti. Abbiamo incaricato Don Germano, un sacerdote trentino, che si è trovato esportato anche a lui insieme a noi altri. Vedremo. Averci almeno un cappotto, Toni.
Qui, Maria, per pararsi dal freddo ci si indossa i cappotti dei morti, quelli che trovi sulla via, che purtroppo ne sono tanti. Pensa, Maria, che mi ne porto addosso 4, a vedermi ti faresti le matte risate, faresti. E che questi cappotti, però, sono cappotti abitati, perché il morto muore lui, ma i suoi pioci no, quindi ad oggi mi trovo a ospitare i miei di pidocchi e quei degli altri. Ieri che ero a riposo ci ho dato battaglia, ci ho dato, ho tolto la camicia e ho tacà a smaccar, schiacciare per la censura, a smaccar pioci che alla fine ne contai 256, capisci? Il grande soldato che son, capisci? Medaglia d'oro al soldato Toni, smaccador de pioci.
Ieri, Toni, è girata tra le baracche una comunicazione del comando austro-ungarico, è girata clandestina, che non doveva saperse. Dice che quei non si fida di voi altri soldati di lingua italiana, che tocca dividervi e mischiarvi a quei di pura razza tedesca, così diceva, e sorvegliarvi che non fate diserzioni. Anche i sorveglianti del campo qui le tratta sempre peggio.
La guerra dei pioci non vale a nulla, Maria, che quella vera c'è i numeri più grandi. Ogni piocio smacà ne muoiono 10 di uomini in trincea. Ma non te lo conterò questo, non te dirò di quanti trentin vedo passarmi de fianco storpià dalla guerra, quanti ne trovo con gli occhi strabussà morti de colpo senza Ave Maria. Eppur par quasi che i fel gendarmi austro-ungari non si fida de noi altri italiani, e sì, che ne more ogni dì.
Porco italiano, così ci dicono i tedeschi mentre che ne mena la fabbrica a lavorare. Quando che lavoro con tutte quelle aguzzine tedesche che mi sorvegliano, Tony, mi canto, in quel silenzio dei miei pensieri, le nostre canzoni canto, che solo quelle ormai mi tirano avanti. L'inverno è quasi passato, ma qui è sempre più dura e si deve cantare. Ogni giorno abbiamo veduto bambini morire dalla fame, dalle infezioni ai polmoni e altre sconcerie che troppo lunghe a contarte. Nessun dei tedesca che se ne cura. Ma non son tedesca anche a me e gli altri, Tony. Rispondimi, te prego, io non so più da che parte sto.
Cristo Maria, sem proprio austro-ungari che parlano italiano. Ieri ci hanno attaccato alla baionetta e pu che se sbarava più che ne sortivan fora, anche loro gli sbarava. E anche pa l'unico comandante italiano che ne dava ordini. Allora la ciapà il comando un austrego e cigava forte e mi sbaravo. Quello cigava e mi sbaravo, cigava e sbaravo quando che me son trovà solo entro la trincea a sbarar contro dei russi che quel bastardo del felgendarmo cigava di ritirarsi. Ritirarsi cigava, ma mi non capivo niente. Sapevo solo che quando i ciga vuol di sbarare e mi sbaravo e ho rischiato di morire, ho rischiato. Cristo Maria, sem proprio austro-ungari che parlano italiano. Mi non so più perché fa questa guerra, mi non so più par chi.
È già l'anno che non so di te e scrivo solo per non morire. Qui la vita è zero, Tony, e meglio sarebbe morire che vivere così. Abbiamo messo le sentinelle per vedere i dottori tedeschi quando che arrivano. Allora si escondono i malati, soprattutto i bambini, sotto i letti, in un cantone. E oramai sappiamo che entrare all'ospedale del campo vuol dire venire fuori a morto. Ogni giorno ne muore 10 o 15, Tony. Le sveste, le infermiere tedesche, sono come cani rabbiati e poco manca che noi copa direttamente loro. Vorrei sputarche nella faccia, Tony, con tutta la voce che ho. Non sono tedesca, mi no, non sono neanche italiana. Sono una donna umana come voi altre, facce del... Non straparlar, Maria, non straparlar. Pensa a Tony, se te sentisse. Tony, mi non so più dove che sei te.
Mi non te dico proprio in bel niente. Non te dico proprio in bel niente, faccia de merda. Così godit. Perdona, Maria, che tanto go capì che non le ricevi le mie lettere. Perdona, ma dovevi proprio sfogarmi. E il capitano tedesco voleva saper da me in dove che erano scappati dei disertor trentini, che ormai che ne tanti che ne... M'ha messo al torchio, m'ha messo. Avevo paura, sarei sta ancasito. Ma quello il me fa, parla, italiano bastardo. E allora no, brutta faccia de merda. Allora mi non parlo. No, mi non te dico, non te dico niente, mi dico che fanno anche ben quei che passano il fronte, che un giorno per l'altro... Lo fago anche a me, lo fago, perché mi non posso più soffrire sta guerra che mi non l'ho voluta, che ogni dì sbaro a un nemico che non conosco, sbaro che mi non so più da che parte sto, non so. Mi non so più da che parte sto, faccia de merda. Non so da che parte sto.
Tony, il me Tony, te l'hai mai intesa la traviata del Verdi? A rincontrarsi un dì... Voglio che l'ascoltiamo insieme. Ieri ho provato gran gioia, come dai tempi prima della guerra non provavo, Tony. Ieri è venuta la posta e d'un botto mi arrivano indietro tutte le lettere che t'ho scritto, Tony, tutte. Neanche una mancava. La gioia, Tony, la gioia, mi non posso dirti. Ecco perché te non mi rispondevi, ecco perché. Ti non ho ricevuto neanche una lettera e ti non sai dove che sono. E Tony, vuoi sapere perché non l'hai ricevuta, Tony, vuoi saperlo? Minno, che avevo scritto sulle lettere nome, cognome, battaglione e tutte quelle menate che tocca descrivere. Mica avevo scritto solo Tony, e Tony e basta, capito Tony? Le compagne di baracca hanno avuto tante di quelle risate a sentirmi contare sto fatto, Tony. Mi hanno preso anche in tel mezzo, ma non importa, che era più di un anno e mezzo che non si rideva e non pareva vero a tutte di potersi far due risate in questo posto di morte. E poi la mia gioia era tanta a saper che non ricevevo tue per quella ragione che quasi mi scioppava il cuore. Fortuna, Tony, fortuna che sono tornate in drio le mie lettere. Fortuna che ti ho letto tutte le brutte cose che ti avevo scritto, Tony. che invece qui, in questa lettera, che metto tutto l'indirizzo per il verso giusto, in questa lettera mi te conterò solo delle belle cose, che sono troppo allegra. L'hai intesa la Traviata, Tony? Bella che lei. Dunque il Metoni. Qui la vita delle baracche è ormai organizzata, si sopravvive alla morte coi denti e come si può. Chi ha ancora dei soldi li presta alle mamme coi fioi. Alcune vanno al paese fuori dal camp a vedere se c'è niente da comprare, roba da magnar, dico, e tornano con la spesa nascosta sotto le vesti. Essendo che il campo nostro si trova vicino Vienna, c'è un bel contrabbando di farina che una volta a settimana se può far pur la polenta. Ora, il campo è diventato come la piazza del paese, che sono arriva anche ai prigionieri russi che menano le danze fino a sera tarda con delle canzoni d'inferno. Alcune delle nostre si danno un po' troppo da fare, eh? Ma poverete, li compatisco, che non ga un toni come che go io. Oh, una in particolare oggi ne ha fatto ridere ancora, anche se non si poteva ridere in faccia. È arrivata cingando come una desperata, cercando del medico dottor che noi si pensava che fosse lì pronta a morire. Son gravida, cigava, son gravida. Che noi che avevamo detto, guarda che Tino sei la prima, ne sarai l'ultima. Che a dire il vero, Tony, qua ne sono nati già almeno 10 per opera dello Spirito Santo. Ma la poaretta si desperava che al fin ha dito il perché. Dice che chi gli ha fatto da Spirito Santo è un russo, uno dei ballerini cantatori, insomma. Ma mi sono disperata, diceva, come fago a tirarlo su sto fiol, come fago a parlarghe quando che il sarà grande, che mi non so neanche una parola del russo. Capito, Tony? Le matte risate. Che storia d'amore l'ha traviata, Tony? La più grande che è al mondo. Insomma, Tony, qui si sopravvive coi denti e come si può. Oh, non sta per coparte di quel che ti ho detto, che mi non vago a ballare coi russi. Mi preferisco aspettare che passa il cieco. E il cieco è un ometto di un paese attaccato del nostro, Tony, che non ha la vista dei due occhi, non parla neanche, ma no che non ha la voce e che non la usa. E il cieco gira solo di notte, cammina a tentoni per il campo, si struscia contro le baracche fino a che trova la porta. Vedessi, Tony, una tenerezza. Quando di notte senti che s'apre la porta della baracca, sta certo che è lui. E quando che viene dentro la tua de baracca, figata a pensarti fortunato, perché quella notte è toccato a te. Lui entra un passo dentro della porta e senza dir parola porta la sua armonica alla bocca e comincia a suonare. La Traviata suona, Tony, dolce come un angelo, par di sentire le voci del paradiso. Che ti non sei più in tel campo, ma in tel cielo. Qualcuno in tel letto si leva per mettersi seduto, qualcun altro s'alza in piedi come per rispetto a quella musica. Mi no, però, mi resto con gli occhi serrati sotto della coperta. Voglio solo ascoltarmi e sognare, e in tel sogno rivedo tutte le belle cose della mia vita. Il Trentin vedo, Tony, le nostre montagne come che ci volassi sopra le vedo, poi scendo giù verso il paese, vedo le case, le strade, e in tele strade, Tony, incontro la mia mamma e il mio papà che mi saluta e mi saluto anche a me, e gli amici vedo che sventola le giacche, i fazzoletti, e poi vedo il bosco e volo in tel mezzo degli alberi e incontro te, Tony, e il mio Tony, ti giro attorno e ti guardo e ti me guardi me. E sei vestito da sposo, che anche a me sono vestita da sposa. Ed è uno splendor di luci il nostro matrimonio, che viene tutto il paese. Uomini, donne, bambini, anche le bestie, Tony, tutti a vedere il Tony, la masia, chi se passa. Per la prima volta, Tony, per la prima volta. E con questo bacio promesso, Tony, mi te lascio e aspetto che sta guerra la finisse. Per sempre tua, Maria.
Maria di questo cuore. Maria, non sai le lacrime che goversà quando, per la prima volta, Maria, per la prima volta dopo quasi 2 anni, igacciamai il mio nome quando che è arrivata la posta. Veder poi che l'era tua, Maria, saverte vivo, saver dove che sei da poterte scriver par davvero che oggi
Fino ad oggi non ho avuto coraggio a spedir per non restare qui come un mincion senza risposta. Goda contarte tante cose, Maria, ma primo mi te dico che te scrivo umbriago, che oggi è l'ultimo dì de convalescenza, domani di nuovo al fronte. Sì, Maria, m'han ferito la gamba e ho passato un mese all'ospedale qui sulle rive del Dniester, come orco se chiama sto fiume. Domani di nuovo scarpasi e neve, neve sbarar, gelo sbarar. Ma non è solo quella la guerra, Maria, che l'ho veduta mi. L'ho veduta la guerra, cos'è la vera? Orco, Maria, perdona, perdona, ma tornando dal fronte ferito ho veduto paesi e paesi smontati ai cannoni. Chissà se anche le nostre case saranno così ridotte. Ho veduto gente desperata per le strade mangiarsi topi come fosse gaine. Perdona Maria, perdona la guerra, bambini ho veduto coverti de una veste da notte, narco i piedi scalzi in tela neve e frugar nei pantalon dei morti per catar cosa non so che non c'è più niente. Eppur che non c'è più niente ho veduto soldati menarsi in tele case ancora abitate e ribaltarle come can cercando un tocco de pane. Ho veduto feldi maresciarli straparlo il pan dalle mani della bambina. Pane smoccolato naso che in tempi di pace neanche un cane. Ho veduto mamme con le braccia appesi dei fioi sbragate alle bombe. Uomini veci magnati ai vermini senza una sepoltura ho veduto. E tu Maria perdona che sempre la guerra non è la mia, non è la tua, è la guerra e basta Maria. Tutte ste cose ho veduto e ho pensato che questa pude sbarar lassù sopra i monti, questa è la guerra, la vera. Ma ancora Maria, ancora ne mancava la grande vision, quella del bosco fadal. Arrivando de notte in un bosco portato a barella da infermieri, cosa mi tocca veder Maria? Dappertutto come fosse una città infinita, si vede tante tende tutte sbasse con dentro un lumicino fiaco. Si sente tutto un discorrer sommesso, un cambiar e ricevere ordini con voci rauche de tomba. Ombre si vede girar da una tenda all'altra con dei fantastici lumicini, come i fosse dei spiriti perduti in quel bosco, lamenti a mille, ora lontano, ora vicini, nidrir de cavalli se sente, ma non si vede da dove che viene. Non vedo chi c'è nelle tende, ma sento i respiri d'affanno, sento che i muore, poi un altro che chiama la mamma, un che s'aggrappa alla tenda senza più aria, un altro che piange in silenzio. Resto intontito con gli occhi sbarati, come trovarmi in un mondo nuovo, io lì, in mezzo ai trapassati, anch'io strapassato, ma vivo, che vedo e sento tutto, un sogno maligno come che è una favola negra, una favola che solo l'alba se le porta via, che il primo chiaror mi apparsa tutta la tragedia de sto cimitero vivente, pien de soldati finiti in punto de morte, e dei prigionieri anch'essi all'ultima stazione. E poi le arriva il tocco de maestro, le arriva il prete in mezzo a tanta disperazione a dirne messa del primo mattino e diceva che noi resiste, che siamo forti, che nostro Signore di Dio, scusa Maria, ma goda contartela, nostro Signore Dio sarà dalla nostra parte, che ne la farà vincere sta guerra. E nel mentre che predicava si sente venire da una barella un rider immischiato alla tosse. E il prete continuava che Dio ci aiuta, noi altri austriachi. E la resata si fa più grande ancora, anche la tosse. E il prete si ferma con due occhi di fuoco a questo chi è che ride. La balzà un braccio dalla barella, un prigioniero russo che con un fil di voce gadì: Sono me, la settimana passata, prima che voi altri mi prendesse prigioniero, anche il prete nostro, quello russo, non ha fatto la messa. E anche Elon ha detto che il Signore Dio è dalla parte dei russi e ne la farà vincere sta guerra. Ha detto così e poi è morto. Questa è la guerra, Maria. Questa.
Questa è la guerra, Maria. Questa. Perdona quanto t'ho detto che mi sono ubriaco.
Spero tornare a vederti presto, anche se domani vado a sbarrar. Il giorno 25 di marzo del 1917, fronte orientale dei Monti Scarpassi, tuo per l'eterno, il Tony. E dopo sta lettera, più niente, Tony, più niente. Passavano i mesi e mi scrivevo, ma niente.
Adesso so tutto, Maria, adesso. Da qui sento ogni cosa.
Pensavo, forse che l'ha spostata quel fronte e non le riceverà.
Sento quanto che l'abbiamo pagata sta guerra.
Ma perché non mi scrive lui a me, pensavo.
Qui, meglio informati, dice che vi hanno sfollato in 75.000 dal Trentino. Chi in tel campo de Branau, chi de Mittendorf, come te, Maria. Chi in Moravia o Boemia e altri che non so.
Era aprile del 17 che ricevo quest'unica lettera.
Dice che altri 30.000 trentini ne hanno sfollati in Italia, a Milano e in altri posti fino giù nella bassa Italia, che dice, i meglio informati, è più lontan che la Russia.
Era autunno del 17 che arriva notizia della rivoluzione di Russia.
Qui sento che la mia mamma e la tua sono tornate a Milano e stanno come Dio vuole, non il mio padre. No, anche il tuo invece, dispersi, si dice, ma prima o poi arriverà notizia.
Era inizio del 1918 che si mormora che la Russia viene fuori dalla guerra. E mi speravo che te ti mandavano a ca, che mi aspettassi il ritorno.
Arriverà notizia come degli altri. 60.000 arruolati trentini, 10.000 morti, quasi 14.000 feriti, altri 12.000 prigionieri, più dei 10 milioni di morti in tel mondo. Dice ai meglio informati che altri 700 di noi trentini si arruolarono volontari con gli italiani.
Magari con una ferita, con una gamba tagliata, anche senza mani, senza gambe, mi t'averia sposata.
Dice ai meglio informati che adesso siamo sotto all'Italia. Sarai contenta te, Maria. Dice che il Battisti le diventà eroe nazionale. E mi, Maria, mi che go sbarà con l'Austro-Ungari, mi... Da che parte sto?
Era 2 di marzo del 1918, che pare sicuro che la Russia viene fora.
Era 3 di marzo del 1918, Maria, che ancora me lo ricordo.
Era 3 di marzo del 1918, la Russia firma la pace.
Era 3 di marzo del 1918, che ancora me lo ricordo, Maria. L'ultimo sciopo di un tirador dei russi, che nessuno aveva dito niente, che ormai si era in pace. Ma c'è entrato nel cor, Maria, l'ultimo. Che a contarlo viene da far le matte risate, Maria. Un austro-ungaro in ritirata m'ha tolto la medaglia col nom per portarla al comando, lasciandome là tra le rocce. Un russo che tornava a ca m'ha buttato in una fossa e m'ha messo una croce. E adesso son qui, che t'aspetto, Maria, che da qui sotto, sento tutto.
Era 11 di novembre del 1918. La guerra finisce. Finiscono le bombe, i sbarri, finiscono i morti coppà dai fucili, finisce l'esilio. Noi altre donne, bambini e vecchi, se torna a casa, che è già una gran cosa, se rivede la nostra terra, che le lacrime sono tante, non c'era neanche un posto dove impoggiare la testa per dormire, che tutto è sta bombardato, ma almeno siamo qua. Finisce sto sogno di disperazione, di morte, di fame, e se torna ai campi, al commercio, a mangiare polenta, a ricostruire case, vie, paese. Ma non finisce la guerra che ho dentro. Mi come tanti altri. La guerra di saper dove che sei ti, Tony. Quando torni, se torni. Poi arriva quella lettera, l'altra, quella del comando militare. L'apro, la leggo e finisce anche l'amor, Tony. Neanche dove che sei insepolto, sanno dir. È perito sui Monti Scarpassi. Punto. È finito tutto, Tony. Tutto. Ma non la guerra che con Trento, mi come tanti altri. La guerra de saper dove che sei ti, Tony. Siamo partiti di nuovo, Tony. Nonostante tutto, siamo partiti di nuovo dal Trentino. Siamo tornati a vedere quei luoghi di morte dai finestrini del treno. E poi siamo andati avanti fino a qui, su sti monti maledetti. A vedere se qualcuno di noi ne trova un parente, un fiolo, un marito, un sposo promesso. Tante croci ho visto, tanti nomi, ma non il tuo. Poi era un campo sperduto tra le rocce, dove che c'era una croce più smagrita delle altre. Ma fatto una tenerezza, Tony. Forse la stanchezza, forse la disperazione, che ho pensato, sarà questa. E adesso sono qui, che sono passate le ore. Sono qui che parlo a sta croce come che parlo a te, Tony. E ti ho contato tutto quello che dovevo contarti. E non ho più parole, Tony. Più parole. Resta solo una canzone. Una canzone che volevo fartela col grammofono. Ma sei sfasciato in quel viaggio, Tony. E il mio grammofono sei sfasciato. Te lo ricordi, Tony? Sei sfasciato.
Quando fui sui monti Scarpasi, miserere sentivo cantare, t'ho cercato tra il vento e i crepasi, ma una croce soltanto trovai.
Maria, non è la mia quella croce dove che sei, ma mi da qui sotto sento tutto. Canta Maria, canta, che te sai che questa è la cosa che più mi squassa il cuore. Canta Maria, che quel soldato sotto a quella croce ci fa piacere, anche a lui le dei nostri. Ti non puoi sentire, ma è già lì che il canta insieme a te, Maria. Mi da qui sotto sento tutto e sento che il canta così.
Mio sposo eri andato soldato per difendere l'impero, ma la morte quassù hai trovato e mai più non potrai ritornare.
Continua Maria. Continua a cantare, che qui de sotto, ad uno, de fossa in fossa, i se ciapa le man de sotterra, i serra forte e i tacca a cantare, doi, po tre, quattro, dese, mille, e non è coro de angeli, no, le canto de terra che sbrega la roccia, le riscatto de ste vite brusà, de uomini senza nome. Senti Maria, senti.
Maledetta la sia questa guerra che mi ha dato sì tanto dolor. Il tuo sangue hai donato alla terra, hai distrutto la tua gioventù.
Uomini senza nome, vite bruciate, soldati morti con poche parole sulla bocca. Mi, da che parte sto? Se slega le man, de fossa in fossa, se smagra passo passo il canto e torna tutti in tel silenzio. E t'ascoltano te, Maria, te che sei venuta a trovarli, tutti. Canta, Maria, canta ancora, che qui sotto mi sento tutto. Canta.
Io vorrei scavarmene fossa, seppellirmi vorrei da me, per poter collocar le mie ossa. Solo un palmo distante da te.
Grazie.
un'atmosfera, un'atmosfera commossa, devo dire, quella del pubblico qui in sala A, dalla sala di Via Asiago. Mario Perrotta.
Grazie.
Paola Roscioli.
Grazie.
Mario Arcari. Enrico Mantovani. Prima Guerra, uno spettacolo di Mario Perrotta con questi fantastici interpreti. Paola Roscioli abbiamo sentita anche cantare con una meravigliosa voce, come anche Mario Perrotta. Un accompagnamento musicale, quello di Paolo Arcari e Enrico Mantovani, veramente molto molto efficace. Salgo sul palcoscenico con voi, rimaniamo seduti per chiacchierare una decina di minuti. No, volevo intanto partire dai musicisti, perché davvero questo accompagnamento musicale è stato molto efficace. Abbiamo sentito all'inizio la chitarra di Enrico Mantovani così simulare i suoni, no, della guerra soltanto con le corde della chitarra. Voglio presentarvi così, anche se sommariamente, Mario Arcari. È un musicista di formazione classica, ma che spazia attraverso tanti generi musicali, dal jazz alla musica contemporanea. Hai collaborato con tantissimi artisti, anche hai fatto molto teatro, da Monio Vadia al Teatro dell'Elfo. Con Mario Perrotta hai già lavorato, mentre invece Enrico Mantovani, che ha quest'anima blues, rock, un appassionato di chitarre e di strumenti a corde, è la prima volta che invece partecipa a questa avventura.
Sì,
il ti teatro. Sei divertito
tantissimo, tantissimo. Poi in realtà con Massimo Bubla abbiamo sempre fatto un lavoro da 10 anni a questa parte sulla prima guerra, sulla grande guerra, quindi il mondo lo conoscevo molto bene. Poi mi sono trovato, insomma, a mio agio con questi grandi attori, musicisti.
No, infatti devo dire che è veramente stato molto, complimenti,
grazie,
è stato
grazie.
Molto bello. Tu sei bresciano, Mario Arcari invece è?
Io diciamo che ero milanese, adesso sono ligure, proprio mi hanno definito così, il musicista genovese Mario Arcari, vabbè, sono un po' senza patria effettivamente, ecco. Mi sento così.
Mentre invece Mario Perrotta è leccese, sì. E Paola Roscioli non so bene di dov'è, di dove sei Paola?
Sono di Roma. Di casa.
Romana. Sì. Ecco, dunque abbiamo insomma una bella rappresentanza, no, delle varie... Non c'è nessun trentino, ecco, infatti tu che sei leccese e che ci hai già abituato insomma a questi piccoli racconti, a queste piccole storie, no, della gente comune che fanno luce poi insomma su episodi più importanti della storia dell'Italia, da Italiani Cincali alla Turnata e anche con questo progetto Ligabue che sai... quasi per terminare tra pochissimi giorni. Ecco, in questo spettacolo e soprattutto anche nel prossimo spettacolo che presenteremo il 24 maggio, Milite Ignoto, 15-18, ti sei cimentato col dialetto.
Sì, io ero noto, diciamo, per rotta quello che parla in leccese, quando non sapevano individuare quello che parla in leccese. In realtà poi invece con il progetto Ligabue è stata la prima volta che ho provato ad adottare il dialetto di un'altra terra che non è la mia, ma cercando di capire i movimenti emotivi che ci sono, perché ogni italiano ha la grammatica delle sue emozioni inscritta nel suo dialetto. Quando noi proviamo un'emozione forte la pensiamo nel nostro dialetto, ammesso che lo si abbia. E allora ho provato a impossessarmi un po' di questa grammatica emozionale della bassa reggiana per dare vita a questo personaggio, Antonio Ligabue. E poi con questo spettacolo e soprattutto col prossimo, a quel punto sdoganato dal reggiano, mi sono lanciato nel Trentino. In realtà quando l'abbiamo fatto uno studio tantissimo tempo fa in Trentino, mi dissero: tu non sei trentino. Dico: oh, mi hanno beccato, tu sei di Trieste. Dico: sì, effettivamente sono di Trieste. E invece nel prossimo spettacolo ho fatto una follia, però mi serviva drammaturgicamente, era importante farla, cioè ho scritto in tutti i dialetti d'Italia, perché quello che mi interessava, visto che qui abbiamo raccontato il dramma sul fronte austriaco, lì invece racconterò la versione del fronte italiano, mi interessava di tutta la Prima Guerra Mondiale italiana, mi interessava soprattutto il dramma linguistico, cioè questo scontro violento tra dialetti, perché l'Italia era un fatto burocratico, però se chiedevi a uno di Cremona cosa ci fosse sotto il Po non lo sapeva, e uno di Napoli probabilmente ignorava cosa ci fosse sopra Roma,
improvvisamente si ritrovano in 24 ore tutti in trincea, e ci sono tre testimonianze drammatiche come quella che abbiamo ascoltato, che è vera, ma ne ho trovate altrettante negli archivi di gente che dice: il comandante mi dà ordini in napoletano, io sono veneto, non capisco nulla, stavo rischiando di morire. Quindi mi interessava questo dramma linguistico che si è scatenato,
certo,
in trincea.
Babele anche,
quindi non come esercizio di stile, non per far vedere che so parlare i diversi detti, ma proprio per cercare di... è una lingua nuova, insomma. Ho cercato le parole per passare da un dialetto all'altro, con accostamenti azzardatissimi, dal milanese al barese, dal palermitano al vicentino.
E dunque darai voce appunto a tutte queste, sì, queste lingue, insomma, a questi dialetti. Peraltro tu sottolinei sempre, devo dire, insomma, anche giustamente, che più che un narratore, perché da molti sei conosciuto per questo, proprio per questi tuoi racconti appunto di tante piccole storie italiane, ma sei un attore, e dunque comunque entri sempre, insomma, nei personaggi,
sì,
che poi tu...
Con tutti i vantaggi e tutti i limiti. Faccio un nome per tutti, siamo anche amici: Ascanio Celestini. Ascanio Celestini è una maschera, in qualche modo. Qualunque cosa faccia Ascanio la filtra e diventa teatro, perché c'è lui. Io invece di volta in volta assumo le maschere che mi servono, quindi ho un limite in questo senso, però poi mi posso permettere, appunto, Ascanio che fa una cosa in Trentino non ce lo vede, insomma.
Dunque, la guerra, ecco, voi è da tanto tempo che frequentate queste storie di guerra, Paola Roscioli. Tra l'altro le vostre voci sono conosciute agli ascoltatori di Radio 3, perché iniziammo già con dei racconti di guerra forse due Natali fa, e la scorsa estate abbiamo proprio trasmesso con le vostre voci, anche quelle di qualche altro attore, Daniele Timpano, Elvira Frosini, questi diari di guerra a cui voi avete attinto dall'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano. Dunque è anche proprio una bella immersione, non storica, quella che voi, sì, avete fatto, non so da quando avete iniziato.
Sì, sì, l'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, che è in provincia di Arezzo, e invito tutti a fare una visita in questo luogo dove sono depositate le storie della gente comune. Chiunque abbia un diario, una lettera, può andare lì e dire: io voglio che la teniate voi. E lì ovviamente abbiamo attinto molto, anche dall'archivio di Trento,
di Rovereto
anche, sì, certo, di Rovereto. Siamo stati proprio, soprattutto io e lui, diverso tempo a immergerci in queste storie, sì,
a scartabellare.
Infatti abbiamo letto libri, lettere, tante cose, per poi chiaramente in un'ora devi sintetizzare dei sentimenti,
certo,
le emozioni,
no,
non,
infatti,
puoi raccontare tutte le storie.
La storia, ma... appunto, che avete raccontato è sicuramente, insomma, una storia molto emozionante, molto commovente, insomma, che racconta, come dicevamo all'inizio con il professor Sabatucci, questo pezzo di storia un po' dimenticata, sì, rimossa, che
cioè,
poi...
diciamo volutamente rimossa, perché siamo ancora figli della retorica d'annunziana, fascista, cioè... l'irredentismo, Trento e Trieste, va bene, però...
che poi coinvolge anche tantissimi, appunto, civili, no? Perché la cosa che tu hai raccontato in questo spettacolo è questa deportazione, no?
Sono stati i primi, credo,
donne,
di poter
bambini.
Dire i primi campi di concentramento della storia contemporanea, cioè erano vere e proprie, si chiamavano Barackenlager, erano vere città in legno dove vivevano come degli animali.
Ecco, a proposito ancora delle fonti, dicevamo dell'archivio di Pieve Santo Stefano, l'archivio diaristico di Pieve Santo Stefano, di cui poi voi siete dei testimonial,
sì,
proprio,
beh,
perché
tutto Mario
voce,
è testimonial, ma anche
Mario,
io
però...
non
anno...
sono ufficialmente, però insomma sono ma anni, sì, che lei insieme a musicisti che di volta in volta cambiano, c'è stato anche Mario,
Arcari, sì,
leggiamo i finalisti di ogni edizione, ormai credo, se non sbaglio, dal 2008, e poi a un certo punto mi hanno chiesto di diventare testimonial perché c'è un affetto ormai datato ma sempre vivo, e quindi per chi fa teatro come me e scrive storie che vanno a cercare appunto nelle emozioni e nelle intimità nascoste che devi andarti a scovare, no? L'archivio è un posto meraviglioso perché,
certo,
ci sono storie di ogni genere e che la gente ha scritto per se stessa, quindi non c'è nessun filtro, diciamo, letterario, E a me quello serve, perché non ho bisogno di filtri, ho bisogno delle emozioni dirette che uno ha sbattuto nel suo diario e poi un giorno ha detto, boh, questo periodo della mia vita è chiuso, lo deposito all'archivio di Pieve Santo Stefano.
Nel caso di Milite Ignoto 15-18, che vi ricordo trasmetteremo alle 20:30 domenica, il 24 maggio, in occasione del centenario dell'entrata in guerra dell'Italia, ti sei però molto appoggiato a un saggio, a un volume molto bello, molto interessante, scritto da un giornalista, da Nicola Maranesi, anche lui un collaboratore dell'archivio dei diari di Pieve Santo Stefano, che è una raccolta appunto insomma, di tutti questi diari e che ti ha fatto un po' da guida. Sì, Avanti però, Sempre, il avanti titolo sempre, di questo volume, è edito dal Mulino.
Dal Mulino, sì. Lui ha cercato di fare da storico all'interno diciamo, del materiale presente nell'archivio di Pieve che riguardasse la Prima Guerra Mondiale, un racconto emozionale. Ha cercato di raccontare le evoluzioni delle emozioni dalla chiamata fino all'abbrutimento più totale di soldati che dicono per non morire di freddo ho dormito nel cadavere di un altro. Cioè la perdita totale della dimensione umana. No? Lui ha creato questa escalation emotiva ed è veramente molto affascinante da leggere e da seguire. Quindi l'ho tenuto un po' come linea guida e mi ha aiutato a pescare nelle centinaia di storie.
Bene, e Milite Ignoto 15-18 debutterà poi in forma compiuta di spettacolo, perché questa per Radio 3 sarà un'anteprima ancora in forma di studio, sì. Ma siamo quasi proprio al debutto finale.
L'ultimo studio.
Sì, perché lo spettacolo poi debutterà in Prima Nazionale il 30 maggio al Festival Primavera dei Teatri a Castrovillari.
Sì.
E poi dopo tutte questi debutti ne hai anche uno proprio prossimo,
uno, sì.
Che è il coronamento di un bellissimo progetto che tu hai portato avanti, che è stato anche molto premiato, intorno a Ligabue.
Sì.
A Ligabue, che è vicino poi al luogo dove risiede il vostro teatro, il teatro di cui fate parte, il Teatro dell'Argene, che è a San Lazzaro di Salena.
Sì, chiudiamo 3 anni di lavoro su Antonio Ligabue con una follia totale, perché siamo a 180 artisti e 50 persone dietro le quinte. È un evento che si può vedere solo lì e mai più, almeno io per i prossimi 50 anni non se ne parla, però con 3 spettacoli proveremo a raccontare il territorio che vide svolgersi la vicenda umana di Antonio Ligabue.
180 artisti per questo evento irripetibile, chissà che qualcuno degli ascoltatori di Radio 3 che ci ascolta, qualcuno del pubblico qui in sala non abbia voglia di venire dal 21 al 24 maggio in questo percorso appunto sul Po, sulle tracce di
magari gli diamo un'indicazione, si può sapere tutto su progettoligabue.it.
Ecco, però intanto noi vi ricordiamo che Mario Perrotta ancora sarà con noi,
sì.
Domenica 24 maggio con Milite Ignoto 15-18. Io ringrazio ancora tutti questi 4 artisti meravigliosi,
grazie,
eccezionali.
A voi.
E dunque Mario Arcari, lo abbiamo ascoltato al clarinetto e alla batteria, Enrico Mantovani alle chitarre, Paola Roscioli, ancora complimenti per la tua voce splendida,
grazie.
Anche come cantante, Mario Perrotta. Voglio ringraziare il nostro staff tecnico, sempre puntualissimo e molto attento, Marco Azzori, Simone D'Arrigo, Francesco Carloni, Giovanni Eusepi per le luci, per la Stellart, e Salvatore Amico per lo streaming video, la ripresa video che abbiamo visto, bellissima, e speriamo che molti dei nostri ascoltatori l'abbiano anche seguita in video. Ringrazio anche Antonio Audino che con me ha curato questa serata e il teatro di Radio 3, ringrazio il pubblico della sala, gli ascoltatori da casa che ci hanno seguito e ridò la linea a Francesco Antonioni a Radio 3 Suite. Grazie.